buonasera, è un piacere tutto mio.
Mario stava parlando della necessità in quest'estate di trovare dagli scout il Kvaratskhelia, il Vlahovic che fu di turno. Sei d'accordo? Oppure come io sto suggerendo, in realtà facendo più che altro l'avvocato del diavolo, perché in realtà sono abbastanza d'accordo con Mario, la Fiorentina può lavorare anche su delle idee come fu Luca Toni, per esempio, con il Palermo, come è stato Kalinic. Cioè magari quei calciatori per i quali non ci vuole uno scout incredibile, ma ci vogliono i rapporti che magari Daniele Pradé ha un po' di più rispetto all'anima dello scout.
Beh, non voglio fare il democristiano, ma mi sento abbastanza d'accordo con entrambi. Cioè, di sicuro, diciamo, il punto di partenza mi pare corretto, quello di Tenerani. Cioè, serve uno scouting che in questi anni è mancato, direi quasi completamente, no? Cioè, io farei fatica, non so voi, ma io farei fatica se prendiamo gli ultimi 5, 6, 7 anni, ci metto anche il finale della gestione della Valle, a ricordare un nome che sia, no, considerabile un Vlahovic. Esercizio di scouting, a parte Vlahovic, che è l'ultimo, ovviamente.
Sì, è l'ultimo, è lui.
Per il resto io sinceramente non ricordo un'operazione di questo genere, quindi francamente questo è mancato tanto. E se vediamo per esempio il successo del Bologna in particolare, mi pare molto fondato su questo tipo di scouting, no? Il Bologna ha portato dei giocatori che francamente, a parte i super addetti ai lavori, penso che la maggior parte di noi, per quanto molto appassionati, amanti, non conoscevamo. Ecco, bravo, Ferguson. Io sfido chiunque ad alzare la mano e a dire sì, io sapevo.
Nessuno,
che Ferguson,
certo,
era un bel giocatore e poteva funzionare bene nel campionato italiano. Quindi questo tipo di operazione alla Fiorentina manca come il pane da tanti anni, ed evidentemente c'è un problema strutturale, mancano evidentemente gli osservatori in grado, curiosi, che girano il mondo, che abbiano un rapporto solido e strutturale con la società, e quindi questo è un punto di partenza. Poi certo, anche provare operazioni appunto alla Luca Toni,
quello però non era Stefano, ciao, non era scout,
lì
ci fu
infatti dicevo rispetto all'altra osservazione, certo, che invece ovviamente poi andare a prendere giocatori che hanno già insomma una quotazione, che hanno fatto vedere già cosa sono in grado di fare, ma quello però è diventato molto complicato, perché la Fiorentina, diciamo la verità, insomma, non vuol spendere mai più di tanto. Oggi un giocatore che già ha fatto vedere qualcosina, è difficile che ti chiedano meno di 15-20 milioni.
E
no?
Che non 30 per Retè, che
ha
fatto 7 gol.
Stefano, che è più bravo di me a fare i conti e analizzare anche come vanno le cose del paese, no, in generale, ma dico, Toni viene strappato dopo un'estate in cui diventammo matti, Stefano, sui giornali tutti i giorni c'era questo duello, no, tra Corvino e Foschi, e poi tra l'altro erano grandi amici, però sul mercato se ne davano di santa ragione.
Non ci sono
anche
amici.
Perché Foschi, Corvino lo voleva pagare meno di 10 milioni, Foschi disse o 10 o morte, e alla fine ebbe ragione Foschi, tra l'altro. Ma io chiedo a Stefano Cappellini, facendo un po' di paragoni tra l'estate del 2005 e l'estate del 2024, sono passati 21 anni, dico bene? No, scusami, no, 19 anni, ho detto una stupida. 19 anni, ma dico, ma 10 milioni nell'estate del 2005 non sono mica 10 milioni nell'estate del 2024, ragazzi, Cioè, e poi quell'estate lì arrivò anche Frey, se non ricordo male. Cioè, arrivarono anche.
Ma
quanto spesso ride la Valle quell'estate lì? No, ditemelo. E comprare Toni, ha ragione Stefano, quell'estate lì voleva dire lanciare un messaggio a tutta la concorrenza, dicendo ragazzi, noi ci siamo, e ci siamo pesanti. No, Stefano?
Ma non c'è dubbio. Guarda, bisogna dire, la differenza è enorme. E del resto, basta fare un elenco di nomi arrivati in quegli anni lì, no? Con i nomi invece che sono arrivati negli ultimi anni, insomma, lo scarto tecnico è veramente notevole, no? C'è una differenza veramente marcatissima. Cioè, noi all'epoca riuscivamo a fare operazioni anche di tipo ancora un po' diverso, come Gilardino, Mutu, cioè il rilancio di giocatori che venivano da top club, no? E che avevano avuto qualche problema, qualche difficoltà, e che la Fiorentina era in grado di prendere e portare a Firenze, e facendo operazioni che avevano un grandissimo valore tecnico. Ecco, anche questo tipo di operazioni sono diventate complicatissime. Mi sentite? Pronto?
Simo Stefano. Sì, benissimo.
Ecco, no, scusate, non sentivo più nulla, temevo fosse caduta la linea.
Ti ascoltavamo in religioso silenzio.
Io il microfono, perché stiamo sistemando la
batteria
del tablet.
Purtroppo, appunto, sicuramente sono cambiate alcune cose che non sono imputabili alla Fiorentina, no? Una volta quel tipo di giocatore da rilanciare lo potevi strappare, lo potevi riportare da te, perché alla fine le differenze di ingaggio non erano enormi e questi giocatori potevano accettare anche di prendere meno, un po' meno di quello che prendevano, per rilanciarsi in una piazza comunque ambiziosa e importante. Oggi, esempio massimo, Icardi, no? Un giocatore che tu vuoi riportare in Italia per rilanciarlo, gli devi proporre probabilmente di prendere meno della metà di quello che guadagna in un club che non è nemmeno un top club, quindi sono diventate operazioni complicate. Però, appunto, questo lo capisco, è una difficoltà oggettiva per la società. E l'incapacità invece di, appunto, provare operazioni alla Toni, di osare qualcosa in più e soprattutto di fare scouting, ecco, queste invece credo che siano delle difficoltà e delle colpe imputabili al club, che evidentemente non si è saputo organizzare al meglio rispetto ad altre società.
Stefano, invece sulla questione Bonaventura Castrovilli, che poi è di stretta attualità, visto che sarà probabilmente la prima decisione vera che prenderanno, perché prima dell'arrivo di Vranx, prima dell'arrivo di un attaccante, la Fiorentina, Mario, entro questa settimana sì, prenderà una decisione definitiva su Castrovilli e Bonaventura. Ci sono questi incontri e devono avvenire.
Sì.
Se non è entro venerdì, insomma al più tardi martedì prossimo, tu che cosa pensi che dovrebbe fare la Fiorentina?
Ma guarda, io ti dico, di base proverei a tenerli entrambi, se ci sono tutte le condizioni. Devo dire che mi appassiona particolarmente il caso Castrovilli, mi sarei anche curioso di capire qualcosa in più, magari voi l'avete capito meglio di me, cioè nel senso che io Castrovilli lo terrei tutta la vita. Ma soprattutto mi chiedo, cioè, se la società ha dei dubbi sulla tenuta atletica di Castrovilli, allora io capisco che questo è un problema serio, che effettivamente può portare a dire, vabbè, meglio lasciarlo andare. Ma se non ci sono grandi dubbi sulla sua tenuta atletica, cioè se il giocatore è guarito sostanzialmente, non è a rischio ricadute, perlomeno non, diciamo, in, così, con grande probabilità, poi tutto può succedere purtroppo ovviamente, io veramente non capisco come lo si possa lasciare andare via. Perché un giocatore come Castrovilli, se sta bene, fa parte della fascia alta della Serie A, dei centrocampisti della Serie A. Cioè, lo fai partire per non dargli cosa, non lo so, mezzo milione in più di ingaggio, per poi dover spendere 15 milioni 20 per prendere, se puoi prendere un giocatore che abbia lo stesso valore.
Ci eravamo messi d'accordo, è banale la cosa, cioè voglio dire, no? Voglio bene Stefano, non è che c'è da fare. No, è così, no, è esattamente come dice Stefano. Cioè,
oggi io non la capisco questa cosa, innanzitutto proprio mettendomi nei panni del club da un punto di vista finanziario. Cioè, ripeto, se il giocatore sta bene, se poi invece il punto è che la società crede che il giocatore non abbia recuperato del tutto, non recupererà del tutto, questo è un altro paio di maniche. Vedremo se sarà questa la motivazione, se andrà via, ma se no lasciarlo andare per me è una follia. Cioè, dove lo troviamo un centrocampista sul mercato valido come Castrovilli?
No, ripeto, se il Monza ti chiede 15-16 milioni per Colpani non credo sia a livello di Castrovilli, perché è un calciatore che deve ancora dimostrare
tutto.
Castrovilli
è meglio,
a differenza di Castrovilli, è vero, forse è più integro, però sai, se lì è sempre il punto interrogativo e tenevate anche voi, quindi ti richiede 15-16 milioni,
ma certo, ma
però,
oggi parlo di Gaetano, però, voglio dire, no, mi tengo Castrovilli, sì, che bravo Gaetano, ma ciò che ho Castrovilli, quindi
sì. Vabbè. Tanto, sull'attaccante
io
invece
penso, cioè sì, il Castrovilli del primo anno di Montella, se non ricordo male, certo, lanciò Montella, ma ragazzi era un giocatore da lustrare,
ma io ti dico anche nelle ultime partite di questa stagione
faceva gol,
ma non c'è dubbio, ma si è visto anche in queste poche spezzoni che ha giocato, infine, cioè la differenza con i suoi compagni, ma era lampante,
certo, sì,
enorme,
viene venduto a 10-12 milioni,
enorme, tanto che come tutti i tifosi, io tutti abbiamo pensato una cosa, ma magari averlo avuto Atene magari sarebbe stata comunque allo stesso modo, ma sarebbe stato un vantaggio poter giocare con un giocatore come lui. Cioè, lasciarlo andare se sta bene, per me è una errore molto grave.
Sì, sono d'accordo. C'è chi ci scrive Castrovilli.
Non sembra che abbia la fila dietro di lui, segno che ci sono dei problemi fisici.
Non lo so se. Ma, non, però, ma c'è la fila, può darsi che lui stia aspettando prima di dire sì.
Ma poi se la Fiorentina ha deciso, e l'ha deciso già la scorsa estate, quando aveva optato per la cessione, che Castrovilli non è più nei piani, allora io mi aspetto che nel taccuino abbiano i nomi dei sostituti, non da oggi.
Ma ti dirò di cui è stato un errore non mettere una lista UEFA. È stato un grande errore.
Io credo italiano un po' le mani se le sia mangiate.
Sì, certo, ma ragazzi, rinunciare a un giocatore.
Infatti, quando gli hanno chiesto, ha detto: non mi ricordo neanche perché a dicembre ho preso questa scelta. Ce lo ricordiamo noi. Stefano, invece, sulla questione attaccante, tu che cosa ne pensi? C'è un nome che ti scalda? Secondo te è un colpo che la Fiorentina deve mettere a segno subito? Oppure è magari quel colpo per cui si può aspettare?
No, guarda, se mi chiedono di aspettare in cambio della, insomma, della probabilità, non dico la certezza, ma della probabilità di avere un giocatore importante, io aspetto anche l'ultimo giorno di mercato.
Ti chiedo solo di non usare il termine Mauro e neanche quello Icardi, per favore, perché sennò Chiara non...
No. Però io devo dirvi la verità, io sono un po' pessimista, non tanto sul nome che arriverà, io credo che i soldi che la Fiorentina spenderà in questo mercato sono pochi. A meno che a sorpresa non parta Nico Gonzalez, cosa che permetterebbe di avere sicuramente più spesa. Io non credo che la Fiorentina investirà grandi cifre, quindi io sinceramente non mi aspetto comunque che possa arrivare né ora né all'ultimo giorno un grande nome che scaldi la piazza. Mi auguro invece, appunto, per tornare da dove eravamo partiti, che la società sia capace di trovare un giocatore magari non dal nome altisonante, ma che poi sia in grado di fare il suo mestiere, quello che purtroppo i centravanti che hanno sostituito Vlahovic per motivi diversi non sono stati in grado di fare. Dovranno essere molto bravi Pradé e Goretti, perché io credo che sarà un mercato di ristrettezze, non credo a investimenti da 30 milioni sulla punta, quale che sia, e del resto io 30 milioni per Retegui non li spenderei, onestamente.
No, per Retegui no, però per Sorloth magari.
Quello del
Villarreal. Ma magari
uno
sì,
che ti
ma
ha fatto
magari
20 gol nella scorsa stagione, è vero, a 29 anni, però
non c'è dubbio, ma i giocatori maturi possono servire. Io dico la verità, lo conosco poco, so dove gioca, so che ha segnato molto, non so quanto potrebbe essere il centravanti della svolta, è sicuramente un nome che ha un suo profilo internazionale valido. Non sono convinto che la Fiorentina spenderà quella cifra, ripeto, quindi anche perché la Fiorentina deve comprare tanti giocatori, no? Se non viene ceduto Nico, cosa di per sé buona ovviamente, non sto dicendo che bisogna cederlo, ma se non viene ceduto io non credo a una Fiorentina che spende 30 milioni per il centravanti, 20 per il regista, poi c'è la mezzala, poi lasciamo stare tutti gli altri. Né francamente, come sento dire, le cessioni, il tesoretto, ma insomma i Conenzo, la Barak sono giocatori che a patto che li vendi non è che ti portano grandi cifre, e per giunta comunque li devi sostituire, non è che poi fai giocare quelli che tornano dai prestiti, perché spero che non sia questa la strategia, insomma, no? Perché no. Per quanto i Conè non sia il giocatore che speravamo, è un po' velleitario pensare che arriva un giocatore che stava in prestito, non lo so, in Serie B e fa si mette al posto di Conè. Quindi sono comunque giocatori che andranno a loro volta sostituiti, quindi insomma la sostanza è che secondo me i soldi saranno pochi e dovranno essere molto bravi Pradé e Goretti.